Voltiamo pagina, pur essendoci sempre fili conduttori. Il primo filo conduttore per eccellenza è chiaramente il pensiero di Antonio Gramsci. Però voltiamo pagina perché, oppure se preferite possiamo dire che prendiamo una zattera, prendiamo una barca, prendiamo comunque un mezzo di trasporto. Lasciamo l'isola e andiamo altrove. Quell'altrove che Gramsci in vari modi e con vari accenti ha più volte indicato. L'altrove e quindi anche l'altro, e quindi anche le altre culture e le altre storie, per poi ricondurre tutte quante ad una world history, ad una storia globale, a quello che stamani è stato da Giorgio Baratta chiamato anche la vera new entry nelle valutazioni gramsciane, ovvero sia il cosmopolitismo. Iniziamo con l'Africa, il continente che sta giusto en face, e sarà la professoressa Bianca Carcangiu, coordinatore del dottorato in storia, istituzioni e relazioni internazionali dell'Africa e dell'Asia moderna e contemporanea, nonché docente presso la nostra facoltà di scienze politiche di storia e istituzioni dell'Africa, con tutte quante gli altri corsi accessori che intorno a questa disciplina si muovono. Prima di passare la parola però volevo dirvi questo, che diversamente da stamani, che in qualche modo era un modo di procedere quasi istituzionale, accademico o se preferite anche diplomatico, no? Per questo pomeriggio, questa sera, vorremmo, se fosse possibile, non solo fare le relazioni, ma lasciare un po' di tempo per consentire poi a voi di poter dibattere, di poter dare un'opinione, poter esprimere, insomma, un pensiero, un'idea, una contestazione, qualsiasi cosa che possa effettivamente essere letto come strumento interagente in quello che stiamo cercando di fare, cioè di portare Gramsci verso i più giovani, farlo conoscere e nello stesso tempo per noi che ci occupiamo, nel mio caso specifico, della professoressa Carcangiu e della professoressa Manducchi, di studi d'area, ecco, tentare anche di farvi avvicinare attraverso Gramsci anche agli studi d'area. Detto ciò, io passo la parola alla professoressa Carcangiu che ci parlerà dell'Africa negli scritti, Otto Guarda, di Antonio Gramsci.
Buonasera a tutti. Prima di tutto devo premettere che non sono una studiosa di Gramsci, e questo la dice lunga. Segno storia e istituzione dell'Africa, come ha detto la professoressa Balduzzi. Devo ammettere però che questo convegno mi ha indotto proprio ad approfondire letture che hanno innescato in me un vivo interesse per Antonio Gramsci, per le sue parole e per la sua formazione politica ed ideologica. Ed il mio intervento riguarda proprio l'interesse, se interesse c'è stato, di Gramsci per l'Africa e la sua cultura. Come ho proceduto per fare questa analisi? Ho proceduto prendendo in considerazione le opere di Gramsci, partendo dagli articoli scritti nell'Ordine Nuovo, Lettere dal carcere e i Quaderni del carcere, che rappresentano dei periodi concatenati l'uno all'altro, ma cronologicamente diversi, anche se di poco. Cominciamo subito con l'ordine nuovo, quindi 1919-1920. Vorrei dire che le mie scelte dei brani scelti, degli articoli scelti, così come per le lettere di Quaderni, non sono altro che un riflesso dei miei interessi e soprattutto dei miei filoni di ricerca. Io, per esempio, ho studiato i movimenti rivoluzionari e soprattutto la propaganda attuata dalla Terza Internazionale nelle colonie dell'Africa equatoriale, e quindi andando ad esaminare l'Ordine Nuovo, sicuramente una degli articoli che mi ha colpito di più è stato La guerra delle colonie. Dico subito che dagli articoli di questo settimanale, che è un carattere estremamente politico e partitico, emerge subito la grande passione politica di Gramsci e si percepisce subito la piena definizione della sua personalità intellettuale. La Costituzione della Terza Internazionale, che tutti sappiamo essere nel 1919, con il noto principio che la liberazione delle colonie è possibile soltanto se avviene parallelamente alla liberazione della classe operaia nella metropoli, era stato un motore fondamentale per la politica anticoloniale della Terza Internazionale. Non parliamo poi del secondo congresso nel 1920, dove all'articolo 8 della relazione finale era stato stabilito di aiutare non soltanto a parole ma anche con i fatti i movimenti di liberazione nelle colonie, dove si poteva svolgere una sistematica agitazione contro ogni genere di oppressione della popolazione delle colonie. Questa influenza della Terza Internazionale in Antonio Gramsci la si rileva soprattutto dallo scritto del 7 giugno, se non ricordo male, del 1919, La guerra delle colonie, dove si può leggere «Alla guerra fra imperialismi capitalistici non è tardata molto a succedere la rivolta delle colonie in una maniera inaudita, con un metodo inflessibile e disumano. Agli indigeni delle colonie non sono stati lasciati neppure gli occhi per piangere. Derrate, materie prime, tutto è stato rastrellato dalle colonie per alimentare la resistenza dei popoli metropolitani in guerra. Per qualche anno noi europei siamo vissuto della morte degli uomini di colore, inconsci vampiri ci siamo nutriti del loro sangue innocente. Oggi la rivolta fiammeggia nel mondo coloniale e la lotta di classe degli uomini di colore contro i bianchi sfruttatori e caini. È una spinta immensa e irresistibile di tutto un mondo ricco di spiritualità verso l'autonomia e l'indipendenza. In Europa, in Asia, in America, in Africa, giganteggia la sollevazione popolare contro il mercantilismo e l'imperialismo del capitale che continua a generare antagonismi, conflitti, distruzione di vite e di beni. La lotta è su un piano individuale. La rivoluzione non può essere più esorcizzata dai democratici truffaldini né soffocata da mercenari senza coscienza. Io che ho studiato e che ho potuto vedere nell'archivio di Aix-en-Provence tutta la documentazione che veniva inviata per la propaganda della Terza Internazionale, in queste frasi, in quest'articolo rivedo, praticamente rileggo soprattutto ciò che veniva portato, esportato dalla per quanto riguarda le colonie francesi, dalla Francia, quindi che partiva da Marsiglia e arrivava fino alle colonie dell'Africa occidentale e dell'Africa equatoriale. E in questo periodo, nel 1919, si incontrò a Torino Antonio Gramsci con Sylvia Pankhurst, che scrisse sull'ordine nuovo degli articoli che venivano tradotti, scriveva in inglese perché la Sylvia Pankhurst era inglese, che venivano tradotti da Palmiro Togliatti. Perché l'ho ricordata e chi era questa Sylvia Pankhurst? L'ho ricordata perché Sylvia Pankhurst avrà, non in questo periodo del 19, un forte legame con l'Africa, studiosa dell'Etiopia e dell'anticolonialismo. Per di più, lasciatemelo ricordare, è la madre di Richard Pankhurst, che oggi ha 82 anni e è uno dei più importanti studiosi della storia dell'Etiopia. Sylvia Pankhurst era una scrittrice e giornalista inglese che aveva militato nel movimento delle suffragette insieme alla madre ed era stata fra coloro che avevano fondato il Partito Comunista Inglese. Aveva conosciuto Lenin e alla fine della Prima Guerra Mondiale aveva cominciato a vivere con uno italiano, uno socialista, Silvio Corio, dalla Unione, quindi era nato proprio il figlio Richard nel 1927. Si era trasferita poi in Etiopia dopo la Seconda Guerra Mondiale e lì era rimasta fino alla sua morte nel 1960 e si capisce quindi l'interesse che lei ha avuto stando in terra etiopica per questo paese. Ci sono diversi testi scritti da lei, la Somalia ex italiana, la storia dell'Etiopia e così via di seguito. Per non parlare poi, ripeto, della produzione del figlio. Questo è il brano che ho scelto per quanto riguarda l'ordine nuovo. Vado a parlare adesso delle lettere dal carcere. Antonio Gramsci, come sappiamo, fu arrestato l'8 novembre del 1926 Ed Austica, nel dicembre del 1926, in una lettera alla cognata Tania, raccontava che gli era stata comunicata l'ordinanza che gli infliggeva 5 anni di confino in colonia. Questa colonia doveva essere la Somalia, dove vi era una colonia di confino nel territorio del Giuba. E mi sono chiesta, forse un po' ingenuamente, non lo so, forse che i quaderni o le lettere dal carcere di Antonio Gramsci, se fosse vissuto, se avesse passato il periodo di detenzione in Somalia, sarebbero state diverse, o forse addirittura sarebbe guarito da quella brutta forma di tubercolosi di cui era affetto. Non lo so, è un forse, è un da africanista. A circa 9 mesi da questa lettera che aveva scritto a Tania, l'8 agosto del 27, mi ha colpito una lettera scritta al carissimo amico Berti, dal carcere di Milano, quella famosa lettera in cui si legge: come vedi, io razzolo anche nelle tamai, cioè era tanto voleva mettere e sottolineare Antonio Gramsci il fatto che non poteva rimanere senza leggere, senza far niente, che leggeva qualsiasi cosa, insomma, quindi razzolo nelle tamai. In questa lettera al carissimo Berti racconta all'amico la delusione che aveva provata per la lettura di un libro tanto strombazzato di Henri Massy, Défense de l'Occident. Ironizzando sui timori dell'autore che l'ideologia di Tagore e di Gandhi potesse distruggere il razionalismo cattolico francese, Antonio Gramsci sottolinea come Massy non si fosse accorto che Parigi era diventata una mezza colonia, sono parole di Antonio Gramsci, era diventata una mezza colonia dell'intellettualismo senegalese e che in Francia andavano moltiplicandosi il numero dei meticci. Ancora tra virgolettato, si potrebbe, dice Antonio Gramsci, per ridere, sostenere che la Francia è l'inizio dell'Africa tenebrosa e che il jazz band è la prima molecola di una nuova civiltà eurafricana. Tutto questo è sicuramente segno dei tempi e Antonio Gramsci qua dimostra di essere un uomo dei suoi tempi. Ed esaminiamo l'inizio dell'Africa tenebrosa e il jazz band. Negli anni